Grazie, grazie al professor Carloni che da par suo ci ha, come dire, fatto fare un passo importante avanti, no? Quest'idea del livello comunitario, diciamo, di apprezzamento insomma, dei conurbati, questa idea della tensione, no? Fra la spinta innovatrice differenziante fra le varie realtà locali e invece le controforze che in qualche modo tendono a riomologare, poi direi anche un po', ricollegandomi a quello che diceva il professor V, comunque un problema insito, direi anche di democrazia interna, no? Di ruolo nuovo e rinnovato delle cittadinanze. Allora, direi che per andare avanti nelle relazioni che sono, come dire, state pensate per darci quello che io vi dicevo all'inizio, il contesto, il quadro, la cornice ordinamentale, chiederei alla professoressa Marina Caporale dell'Università di Bologna di parlarci del chi governa la smartness e dopo queste che sono appunto le relazioni appunto di sistema, magari sentiamo se ci sono delle domande, degli interventi da parte vostra. Marina Caporale, un quarto d'ora, 20 minuti, grazie.
Pronto, ecco. Buongiorno a tutti. Allora, ringrazio innanzitutto, cercherò senz'altro di stare nei termini. Ho preparato delle slide per tracciare un po' questo percorso che cercherò di mantenere in modo più sintetico e possibile, vista la presenza di autorevolissimi relatori ancora dopo di me. Diciamo una partenza che non vuole ipotecare quanto è stato affermato fino ad ora in relazione all'individuazione del oggetto o soggetto principale della smartness, cioè la city come centro effettivo frutto di questo percorso di metropolizzazione. Quindi comincerei a fare qualche domanda retorica, se vogliamo, non tanto per mettere in discussione quanto è stato appunto detto fino ad ora, quanto per individuare come il nostro legislatore ha poi cercato di inquadrare questo fenomeno per verificare se è vero quello che diceva il professor Donati in premessa, che ci troviamo un po' a fotografare, ad inseguire un qualcosa che ci si è posto all'attenzione per via empirica in qualche modo, oppure se esiste ancora quella vecchia nozione con cui siamo tutti un po' cresciuti, che le leggi prefigurano un dover essere, no? E quindi la capacità del quadro normativo attuale di contenere il perimetro di quelle che diventeranno le smart cities. Quindi attenzione sia alle smart cities, ma vorrei prima fare un attimo un passo indietro per capire come è stato individuato questo concetto nell'ottica del nostro legislatore. E per questo il titolo del mio intervento è dedicato alla smartness più che alla smart city, anche se arriveremo a individuare qual è l'area delle competenze di quel particolare soggetto istituzionale che sono appunto le nostre città metropolitane. Quindi la smartness, in quale chiave accediamo a questo concetto, in quale chiave accediamo poi al concetto di smart cities, come ci siamo arrivati? Innanzitutto, la parte che mi interessa evidenziare è quindi quella del percorso del legislatore per individuare questo concetto. Non mi soffermerò invece su quella parte riferita a come le smart cities si sono organizzate, la governance delle smart cities, quindi quella, se vogliamo, figure complesse, flessibili, che prevedono a volte la presenza di fondazioni, a volte la presenza di strutture specializzate all'interno dei comuni, ma il quadro delle competenze e l'articolazione delle stesse che ha reso possibile arrivare a questo tipo di definizione. Quindi non governance delle smart cities, ma la governance che ha favorito questa individuazione e che scaturisce da riflessioni che attraversano altre aree del nostro, di come le nostre istituzioni governano il nostro territorio. Si è parlato e si parla comunque di smart regions, di smart land, territori intelligenti. Ci sono una serie di riflessioni che appartengono ai geografi, ai sociologi principalmente, che spingono la riflessione sulla metropolizzazione a cui faceva riferimento il professor Obi al concetto di metacittà. Andiamo oltre il concetto di città, la città continua, quindi una città che non ha un perimetro neanche territoriale, la città che non ha neanche più un perimetro istituzionale, ma come arriviamo a definire di nuovo la governance se non abbiamo un perimetro, soprattutto noi giuristi che oggi con uno scatto d'orgoglio rivendichiamo di avere qualcosa da dire sulle smart city che per lungo tempo sono stato, come dire, un terreno esclusivo della scienza politica, della sociologia e soprattutto di alcuni studi approfonditi fra i teorici dello sviluppo. E in effetti l'origine delle smart city in Italia ha come precedente, secondo alcuni studiosi, quella che è stata l'esperienza dei nostri distretti industriali, in particolare dei distretti e delle piccole e medie imprese che così tanto hanno connotato la particolare struttura, peraltro, della regione che ci ospita, la regione Emilia-Romagna. E quindi il governance che ha portato a questo modello di smart city. E poniamoci un problema: se la smartness, concetto sfumato, un po' fluido a cui abbiamo fatto riferimento finora, è qualcosa che necessita una governance o un government. Mi perdonerete se non mi soffermo sull'esatto significato di questi due termini. Diciamo che solo posso fare un riferimento al fatto che sullo sfondo c'è anche la riflessione di due diverse scuole di pensiero che prevedono che le smart city siano frutto principalmente di una prospettiva di government, quindi di una visione top down, mutuando ancora terminologia non propriamente giuridica ma forse più conosciuta ad altri ambiti disciplinari, che non bottom up. Invece la governance delle smart city scaturirebbe da esigenze, espressione del territorio in una chiave più aperta e apparterrebbe questo modello più al modello statunitense, quello del governo, più al modello europeo continentale. La smartness, così come l'abbiamo individuata, quindi la capacità intelligente di un territorio di reagire, di esprimersi, di interagire con altri attori nello stesso territorio in chiave smart, ha bisogno effettivamente di una governance, un governance, cioè di una previsione normativa che inquadri questo fenomeno o scaturisce spontaneamente in seguito e, come posso dire, assecondando le esigenze che si palesano per determinati ambiti, tipicamente l'energia piuttosto che l'ambiente, la sicurezza. Oppure viceversa, possiamo pensare che gli ordinari percorsi del legislatore necessitano di una massiccia, come posso dire, importazione di smartness. Non è la smartness che ha bisogno di essere letta dalle chiavi tradizionali di governance e governance che impone il nostro sistema, ma è piuttosto il nostro sistema che deve accogliere le suggestioni di questo flusso positivo di smartness che allude a concetti di velocità, di reazione, grazie principalmente alle tecnologie, ai sistemi di innovazione che ovviamente danno un forte impulso e sono un po' la struttura portante di questo concetto. Quindi siamo noi a avere bisogno della smartness, o il sottotitolo ovviamente come dire ironico del mio intervento poteva essere chi governa la smartness, in realtà è la smartness che dovrebbe governare noi, no? Quindi cambiare un po' il modo tradizionale, le lenti con cui guardiamo gli ordinari fenomeni di istituzionalizzazione, di razionalizzazione e organizzazione di servizi sul territorio. Questo tipo di riflessione non può appunto prescindere dall'individuazione del soggetto a cui facciamo riferimento. Qual è la smartness a cui facciamo riferimento principalmente? La città quale? La città metropoli, la città piccola, la città istituzione e quindi il comune principalmente? E per quale territorio? Se pensiamo a città continua, pensiamo banalmente alle esigenze di un territorio emiliano-romagnolo in cui esiste una fortissima continuità territoriale fra una città e un'altra, no? Basti pensare alla via Emilia tradizionalmente. Oppure la smartness riguarda i servizi, quindi indipendentemente dall'interlocutore, diciamo così, dal soggetto città, è qualcosa con cui approcciarsi alla regolazione dei servizi per il cittadino. Trasversalmente, quindi applichiamo la smartness ai servizi prima di pensarli calati su una realtà che esprime anche a livello istituzionale un territorio. Soprattutto attenzione a quella che è la comunità smart. La smartness riguarda la comunità, quale comunità? I cittadini, ma chi sono i cittadini smart? oggi, nel 2015-2016, nel 2020, che è l'orizzonte più vicino, no? Che abbiamo come scadenza, ma i tempi di programmazione ovviamente devono avere un respiro ben più ampio. Quindi quale comunità smart, quali cittadini? Sì, grazie, come dire, all'approvazione della legge di delega per le riforme dell'amministrazione, la legge Madia, che è stata approvata in agosto, si parla della carta della cittadinanza digitale. È questo cittadino digitale che è il destinatario o il motore della smartness? E come privato, nel tradizionale gioco delle parti fra istituzioni e attori diversi, che ruolo assume? Si dice, questa è la chiave di interpretazione principale, che è sufficiente una cittadinanza attiva, ma sono terminologie queste che sfuggono un po' alle ordinarie maglie con cui il nostro legislatore cerca di inquadrare il fenomeno. E quindi l'obiettivo è quello di dare un perimetro, cioè prima abbiamo provato a dare un orizzonte, adesso dato questo orizzonte vediamo il perimetro che scaturisce dalla azione del legislatore. E la smartness è un tutt'uno nel nostro sistema, almeno lo è principalmente nella prospettiva del legislatore, con l'attuazione e la implementazione delle tecnologie digitali, e quindi non possiamo scinderla da quella che è l'agenda digitale e dalla sua dalle tappe che diciamo si prevede, con le quali si prevede che questa verrà attuata. Il perimetro, quindi, è la definizione a cui istituzionalmente facciamo tutti un po' principalmente riferimento, ritornando al nostro concetto di smart city, è quella che scaturisce dalle linee guida, quelle che sono state le linee guida dell'AGID adottate nel 2012, con il termine smart city, smart community, quindi equivalenti. City e community sono utilizzati in una prospettiva equivalente. Non è poco, non significa poco pesare questa equivalenza in termini di azione legislativa e successiva regolazione. Si intende quel luogo e contesto territoriale ove l'utilizzo pianificato e sapiente delle risorse umane e naturali, integrate con le tecnologie ICT già disponibili, consente la creazione di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e di fornire servizi integrati sempre più intelligenti. Una definizione data in sede, diciamo, paralegislativa, queste fanno parte di un documento ufficiale, uno dei primi adottati dall'AGID, vedremo poi nell'ambito dell'AGID come si colloca questa competenza specifica sulle smart city. E quindi questo è l'orizzonte in cui, stante lo scenario in cui ci siamo mossi, dobbiamo fare riferimento. Ma già adesso apprezziamo e ho sottolineato come il concetto sia molto sfumato. Abbiamo sempre parlato di smart city e c'è sempre stata una certa sovrapposizione anche negli interventi che mi hanno preceduto con la realtà urbana, e quindi istintivamente siamo portati a pensare con l'istituzione che maggiormente la rappresenta, cioè il comune. Vista la particolare prospettiva dell'iniziativa odierna, vedremo invece quanto questa possa attagliarsi alle città metropolitane che sono state introdotte dai miei illustrissimi predecessori. Quindi è questa la prima definizione che incontriamo di smart city a livello istituzionale, anche se non ancora normativo, rifugge dalla definizione tipica di città, meno ancora che di comune, quindi non individua un ente, un'istituzione di riferimento. La smartness viene declinata puntualmente in un testo di legge per la prima volta con il decreto legge 179/2012, in cui ancora una volta il legislatore rifugge dalla definizione di città, sposa piuttosto quella di comunità intelligenti. C'è come dire, un orizzonte più ampio in cui viene inclusa ovviamente la città, inclusa la città esito dei percorsi di metropolizzazione di cui parlava il professor Obi, si valorizza però principalmente il termine comunità. L'Agenzia per l'Italia Digitale definisce strategie obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. Ancora una volta non c'è un confine, non c'è un ambito territoriale, c'è un'idea di un percorso, di un'evoluzione, di una smartness trasversale, funzionale a percorsi di sviluppo e di crescita e che si fonda principalmente sul supporto delle nuove tecnologie il proprio esito e il proprio sviluppo. Dopo questa prima definizione riprenderei quanto emerge dalla documento Strategia per la crescita digitale adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel marzo 2015, che amplia ulteriormente e parla di costruire un nuovo genere di bene comune. Con riferimento alla smartness e all'attuazione delle smart city, amplia, esplode il concetto. Non è più una smart city, una smart community, non è una comunità intelligente. L'obiettivo qual è? Secondo il documento che parla di crescita digitale, creare una grande infrastruttura tecnologica e immateriale che faccia dialogare persone e oggetti, integrando informazioni e generando intelligenza, ma come intesa come nuovo genere di bene comune. Ancora una volta siamo lontani dalla istituzionalizzazione di un concetto che sfugge un po' da varie parti e con cui appunto da cui deriva in parte la difficoltà di identificare una concreta e compiuta previsione normativa, risultando evidenziando quello che diceva il professor Donati, che in effetti il legislatore arriva quando le grandi linee di tendenza sono già fatte e vengono quindi in qualche modo fotografate, sposate, non previste. Con questi documenti che diciamo non hanno un tipico valore normativo e legislativo, viene disegnato quindi un orizzonte che li contenga, che non si dedichi solo a alcuni di questi, ma che un perimetro largo in cui possano tutte le esperienze finora realizzate nelle varie realtà ed enti trovare espressione e collocazione. Il nostro riferimento principale però qual è? È sempre la Costituzione. Se abbiamo detto che la realizzazione della smartness e in particolare delle smart city non può prescindere da quell'elemento che implica la digitalizzazione del nostro sistema, su cui tanto sta investendo l'attuale governo e su cui si proietta un esito di sviluppo non solo per le realtà locali ma per tutto il sistema nazionale nel suo complesso, dobbiamo comunque rifarci al nostro articolo 117 della Costituzione, che nell'attuale testo, e questo sembra contrastare con queste iniziative indipendenti e molto forti realizzate dalle varie realtà per l'attuazione delle smart city, perché ci ricorda quasi, visto questo protagonismo del livello locale che abbiamo considerato, ci ricorda la nostra Costituzione che il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale è una competenza esclusiva statale. È lo Stato che mantiene la competenza esclusiva su che cosa? Non sull'intero sistema, ma sul suo coordinamento. Questa è un'affermazione abbastanza pesante, che viene ulteriormente appesantita, forse più che appesantita, specificata nel testo attualmente approvato di riforma della Costituzione, che prevede con ulteriore chiarezza che il coordinamento informativo, statistico, informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale compete esclusivamente allo Stato. Solo lo Stato può regolare con proprie leggi nazionali, allo scopo di garantire un omogeneo e uniforme trattamento su tutto il territorio, questo ambito. Cosa significa? Che è l'ennesimo accentramento di cui si parla, l'ennesima iniziativa a discapito, fra virgolette, delle istanze territoriali, in primo luogo le regioni, ma anche il livello locale. Questo contraddice il percorso che assunta maggiore rilevanza che le città e quindi i loro organismi rappresentativi, i comuni in primo luogo, vanno assumendo nello scenario europeo e nazionale? In realtà no, perché ci sono delle forme di raccordo e di coordinamento che sono state esplicitate nei vari atti assunti per l'attuazione dell'agenda digitale, che valorizzano e portano all'ennesima potenza questo tipo di coordinamento, che si esprime principalmente attraverso una consultazione, coinvolgimento in modo molto forte della conferenza Stato-Regioni, che ha espresso al proprio interno delle commissioni tecniche specifiche per valutare i provvedimenti che insistano in quest'ambito. Visto che il tempo corre, accelererei e mi porterei all'aspetto un po' principale su cui volevo come dire, chiudere e enfatizzare nell'intervento, e cioè in relazione alla realtà città metropolitana. Città metropolitana, sappiamo, ridisegnata dalla legge 56/2014, che affida ad essa promozione e gestione integrata servizi, infrastrutture e reti di comunicazione di interesse della città metropolitana. La città metropolitana ha un perimetro più che urbano, più che metropolitano. Il suo perimetro non è stato disegnato, ha avuto un percorso, diciamo, di individuazione che è evoluto nel tempo, nelle varie stagioni che ha attraversato questa istituzione e che ha conosciuto appunto solo ora la sua svolta finale o comunque il suo passo in avanti più significativo. La città metropolitana quindi ha e titolari di sue funzioni in quest'ambito, e in particolare queste vengono espresse attraverso l'adozione non tanto del piano strategico metropolitano quanto del piano territoriale generale, che è un atto tipico delle città metropolitane con cui vengono comunque, in cui sono contenute e contemperate anche le competenze in relazione alle infrastrutture di cui dicevo adesso. Brevissimamente, la legge 56 del 2014 indica fra le funzioni fondamentali anche la promozione e il coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Quindi un tentativo di omogeneizzare per l'area vasta, il riferimento ovviamente non è casuale, dare questo tipo di impronta comune, perché il tema della omogeneità, del coordinamento fra livelli di governo e fra soluzioni adottate rimane uno dei temi fondamentali con cui si deve confrontare l'attuazione della smartness attraverso i vari livelli di governo, soprattutto quando c'è un interlocutore nuovo e così significativo, anche se limitato ad alcune aree appunto del nostro paese, come la città metropolitana. In alcuni statuti emerge in modo ancora piuttosto timido questa competenza e questa funzione. Concluderei brevissimamente facendo riferimento ad alcuni concetti che sono corsi parallelamente, che non ho avuto modo forse di evidenziare a sufficienza, a queste riflessioni. Al di là dell'assetto istituzionale che emerge dalle norme adottate, esiste, è vero, anche se con riferimento al solo coordinamento, quello che viene definito in un altro ambito, ma per me significa che chiamo, insomma, con qualche, diciamo, volontà e determinazione in questo senso, un accentramento consensuale, che un autore, Natalini, nel 2008 riferiva alle attività di semplificazione. Digitalizzazione dovrebbe, smartness dovrebbe voler dire anche semplificare. E questo accentramento consensuale, in cui lo Stato ha un ruolo forte, ma gli enti territoriali partecipano attivamente, ma dovendosi comunque ovviamente raccordare con questa funzione di coordinamento, mi è sembrato evocativa anche di questo diverso settore, in cui pure è importante. Da ultimo, chiudo solo con delle domande aperte. Non c'è stata la possibilità di soffermarci e di inserire nel quadro di quello che rende possibile a livello normativo l'attuazione della smartness, in particolare delle smart city, in particolare per le città metropolitane, di soffermarci sul nodo delle risorse, sul ruolo dei privati, non solo dei privati cittadini e della community, diciamo, ma dei privati che portano il loro contributo tecnologico e che intervengono intervengono quindi con un ruolo che può avere un forte impatto sia in termini di apporto economico, ma anche in ordine alla gestione, non da ultimo alla gestione dei dati dei cittadini, su cui poi ci illuminerà la professoressa Finocchiaro. Una carrellata velocissima, spero di avere dato il senso di questo percorso. Chiuderei qui, poi rimango disponibile per eventuali domande. Grazie.